6 minuti Radio Popolare Popolare Network, quel che resta del giorno. Una buona serata da Luigi Ambrosio con voi come sempre fino alle 21. Anzitutto fatemi correggere un refuso che stavolta ho fatto io nel pezzo del GR di poco fa, il pezzo sulla nuova segreteria del PD. La coordinatrice delle politiche ambientali è Annalisa Corrado, che non è la Valentina Corrado, coordinatrice del Lazio del Movimento 5 Stelle, sono due persone diverse. A proposito della segreteria nuova del Partito Democratico, è il tema principale, o almeno il primo dei temi che trattiamo questa sera, tra poco dopo la sigla, e sarà con noi una vecchia conoscenza di Radio Popolare, una voce nota di Radio Popolare, Marta Bonafoni, che è diventata la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. Andremo a chiederci quale sarà il futuro a proposito di politica interna di Forza Italia, visto che Berlusconi rimane in ospedale. Oggi le notizie che vengono fatte trapelare così è che lui sta meglio, però rimane, lo diciamo ormai da quando è stato ricoverato in ospedale, il tema politico di un partito che va ormai a esaurirsi. Oggi c'è stata questa arrabbiatura degli esponenti di Forza Italia con Calenda, perché Calenda ha detto si chiude la Seconda Repubblica. Forse sotto sotto temevano che Calenda volesse dire si chiude il loro partito e quindi la loro carriera politica. Il ministro della cultura Sangiuliano da destra cita Gramsci, e qui va di moda a destra citare Gramsci per dire che lui lavora per una nuova egemonia della culturale della destra in Italia. Lo ha fatto al convegno di cui vi abbiamo parlato martedì a Roma, che si è tenuto poi oggi a Roma, convegno che è organizzato da settori di Fratelli d'Italia, ha raggruppato esponenti della destra anche radicale in Italia che vogliono dire adesso ci siamo noi, comandiamo noi. Ne parliamo con Christian Raimo, che l'ha seguito, e se riusciamo cerchiamo, vediamo, perché la notizia è appena arrivata, di occuparci anche di questa decisione del Parlamento Europeo di censurare la legge ungherese anti-LGBT. Piccolo particolare, stanno tutti contro Orbán, tranne, indovinate un po' chi? Tranne noi naturalmente. E allora la nuova segreteria del Partito Democratico, che è stata resa nota poi oggi alle 14, 11 uomini, 10 donne, rispettata quasi alla precisione la parità di genere, e rispettato anche l'equilibrio delle correnti dentro al Partito Democratico. Ci sono tutte, tranne Cuperlo, che ha protestato, ha detto però a me mi avete lasciato fuori. Però insomma, battute a parte, Elly Schlein ha composto la sua squadra, l'ha resa nota, e al telefono con me adesso c'è la nuova coordinatrice della segreteria del PD, che è Marta Bonafoni. Buonasera Marta.
Buonasera a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, Luigi.
A me fa un po' impressione dire Marta Bonafoni, la coordinatrice della segreteria del PD. Fino a poco fa eri qua, in una scrivania non troppo distante dalla mia, Radio Popolare, perché dice, lo sanno tutti, non è mica un segreto. Tu hai lavorato da noi, quindi ci fa parecchio piacere che tu sia adesso, insomma, in questo ruolo politico. Come ti trovi? Com'è quella poltrona?
Oddio, non credo che si tratterà di una poltrona, sai, penso che sarà molto più strada, marciapiedi, piazze e poi chiaramente le sedie intorno alle quali la nuova segreteria, 21 componenti con la segretaria, si vedrà. Inutile dirvi, insomma, oggi noi non ci siamo ancora visti. Elish Line ha comunicato la segreteria in diretta Instagram, che è una cosa, secondo me, dal punto di vista della comunicazione politica interessante, no? Ha scelto di parlare ai suoi elettori, alle sue elettrici, ai militanti, agli attivisti che hanno votato per lei alle primarie, e non lo ha fatto al Nazareno, lo ha fatto da quella stanza in cui, con dietro la libreria, l'abbiamo sentita tante volte nei mesi in cui preparava, si sarebbe detto in altri tempi e per altri soggetti, la discesa in campo. E, però credo veramente che si tratterà di consumare le suole delle scarpe, perché quello di cui c'è bisogno, ha bisogno il Partito Democratico, ma ha bisogno la sinistra in questo paese, di tornare a parlare con tutti coloro che forse oggi non sono minimamente neanche interessati a quello che è successo, no? Forse neanche lo sanno, eppure sono potenzialmente l'alternativa possibile.
Marta, mi stai dicendo che il PD è tornato a essere, o è diventato per la prima volta, un partito di sinistra? No, perché tu hai letto la sinistra, no? E il PD è sempre stato il centro-sinistra, almeno fino ad oggi era così. È cambiato qualcosa?
No, non credo. Credo però che ci siano dei primi passi che vanno guardati, messi in fila, valutati. Io l'ho fatto, ad esempio, perché insomma non credo debba essere nascosto il fatto che intanto mi sono tesserata, e che comunque è una notizia, nel senso che io non solo fino all'altro giorno non lo ero, ma per me è la prima tessera di partito. Io non sono mai stata iscritta a nessun partito, e questo mi sembra un tema. E dicevo, insomma, che le prime mosse della segretaria Elish Line credo vadano messe in fila, no? Lei come prima cosa ha questo faccia a faccia sul salario minimo in aula con la Presidente del Consiglio, io mi ostino a chiamarla così, Giorgia Meloni, poi va in piazza Firenze antifascista, ma anche insieme al mondo della scuola, uno dei grandi delusi dalla sinistra e, se volete, anche dal centro-sinistra in questi anni. Poi naturalmente la piazza dei diritti civili, la piazza antimafia il 21 marzo con Libera, non a caso delega che lei oggi dà in segreteria in maniera importante e netta. Ecco, io credo che lì ci siano le tracce di una identità da recuperare. Io non lo so se si chiama sinistra, centro-sinistra, forse mi importa pure poco. Mi importa che ci sia il tentativo, io credo in questi primi passi virtuoso, di riconnettersi a un popolo che oggettivamente abbiamo perso, perché insomma, se guardate le ricerche, le statistiche, gli istituti che commentano ormai da troppe elezioni il voto, noi ci siamo persi negli anni il mondo operaio, il mondo della scuola, appunto, praticamente tutto quello che era il bacino di riferimento della sinistra di questo paese è andato prima ai 5 Stelle e oggi addirittura a Fratelli d'Italia,
e a destra, sì.
E soprattutto è andato, scusami, finisco solo su questa cosa perché ne sono stata, virgolette, vittima lo scorso 12-13 febbraio, in quell'astensionismo ormai stragrandemente primo partito nel paese. E io credo che noi a quelli dobbiamo guardare, a quelle persone dobbiamo guardare.
Senti, tu quando eri qui come giornalista ai sondaggi non credevi. Adesso che vi danno in rimonta, che cosa mi dici di questi sondaggi?
Non credo che ci dobbiamo sedere, a proposito di poltrone o sedie, su questo. Noi abbiamo tanto lavoro da fare, guai a pensare che l'elezione di Elish Line alla guida del Partito Democratico sia la fine, è soltanto la premessa di un inizio. Oggi c'è un'altra tappa di questa ripartenza, di una possibilità. A me una cosa sta colpendo in queste ore, insomma, io ho un po' faticato a trovare le parole, ma alla fine ho scritto sui miei canali social di questo fatto, che per me è molto grande, perché appunto è un salto in un mondo che sì, ho frequentato, figuriamoci, ho rispettato e ho criticato da sinistra, ma che non era il mio fino a qualche manciata di ora fa. E mi hanno molto colpito i messaggi di chi dice apertamente io non sono del PD, non è la mia casa, e però o funziona quella roba là o la sinistra non riparte, non si riprende, tutta la sinistra. E credo che questo sia il punto, no? E una speranza che si è riaccesa.
Ma praticamente tu, Marta, hai fatto l'opposto di Renzi, no? Cioè lui è passato da politico giornalista, tu vabbè, già da tempo, non è che è la prima volta che hai un'esperienza politica, sei consigliera regionale del Lazio fin dalla scorsa legislatura. Senti, a proposito di Renzi, adesso alle elezioni manca tantissimo e chissà che cosa accadrà nei prossimi anni, però c'è un tema, no? Dove guarda il PD quando si guarda intorno principalmente? È stato uno dei temi di conflitto anche della campagna del congresso, questa. Il 5 Stelle, quello che c'è a sinistra del PD, i centristi, chiamiamoli un po' come vogliamo, insomma adesso il terzo polo è messo un po' male, però quell'area lì esiste.
Allora, ti rispondo così, io sono molto d'accordo con chi dice, e non credo lo faccia per sviare l'attenzione rispetto alla domanda, che intanto ricostruiamo un'identità, una piattaforma, le priorità del Partito Democratico e poi pensiamo alle alleanze, ma mica perché ci sia un doppio tempo, ma perché se non pensi prima chi sei, difficilmente puoi decidere con chi ti allei e forse anche chi si deve alleare difficilmente capisce con che cosa prima che con chi si sta alleando. E poi si fa un gran dire, no, del fatto che comunque la prima elezione grande, questa del 2024, sono le europee, il sistema è proporzionale e quindi c'è tempo. Io però credo una cosa e ve la restituisco, perché poi credo che Ellie, insomma, mi abbia consegnato questa delega anche soprattutto penso per mandare un segnale di apertura netta ai mondi che si stanno avvicinando o che ancora non l'hanno fatto, ma perché sono territoriale, no? Questo famoso mitologico territorio che però se lo interpreti come si deve davvero ti dà pancia a terra, ti restituisce dove sei, no? E adesso ci sono le amministrative, che non ci stiamo filando tanto, ma sono a metà maggio. E io credo che il quadro delle amministrative, vi restituisco il Lazio, ci dica che ancora la strada da fare è molta anche su dove guardiamo per le alleanze, perché ancora comanda lo spirito di prima, comanda il retaggio, l'eredità di quello che non è stato il Partito Democratico e poteva e doveva essere, ma anche di quello che sono stati i 5 Stelle, ad esempio, no? Con un Conte che prova a essere quello di sinistra, ma che poi sul territorio ha ancora il retaggio di quei 5 Stelle che appunto hanno fatto il governo giallo-verde tanto quanto quello giallo-rosso. Noi ad esempio qui abbiamo città in cui si va al voto tutti insieme, città in cui si va al voto con i 5 Stelle, a occhio sono meno, almeno nel Lazio, e città in cui una volta che i 5 Stelle non ce la fanno a fare l'accordo invece si sta con il terzo polo e basta. Ecco, questo per me è il termometro del fatto che il lavoro bisogna farlo, e per farlo bisogna rafforzare l'identità di quello che io chiamo il nuovo Partito Democratico, che è un partito che iniziamo a ricostruire adesso. Lo dico con molto rispetto, davvero tantissimo, per il Popolo Democratico, per la storia che fin qui ha contraddistinto quello che oggettivamente è restato l'unico partito di riferimento del centrosinistra nel nostro paese, perché intorno, diciamo, ci sono stati dei tentativi, ma direi a occhio ancora almeno non riusciti. Lo dico però anche consapevole del fatto che tanti errori siano stati fatti, perché poi non i sondaggi ma le urne parlano e le urne urlano, il gioco di parole, una grande, grande insufficienza.
Senti, a proposito di giochi di parole, ne faccio uno pure io, magari mi viene male, ma tu hai citato il nuovo Partito Democratico, in rapporti è questo nuovo Partito Democratico col vecchio Partito Democratico? Cioè, insomma, voi siete la nuova maggioranza con chi ha perso le primarie dopo aver vinto il congresso tra gli iscritti.
Ma guarda, intanto fotografando la segreteria di oggi mi pare che anche tutta questa storia delle correnti, che io capisco, figura che avendo fatto poi il mestiere che fate voi, la so la sintesi, però mi pare che invece sia una segreteria che, pur accogliendo, io le chiamo anime, chiamiamole correnti, fa niente, in realtà le colloca intorno a caselle che non sono posizionamenti di appunto corrente, ma sono competenze, e questo secondo me è molto, molto importante. In più c'è questo innesto, perché io coordinerò la segreteria, sono nuova, sono neotesserata, insomma, poi i giornali mi stanno affibbiando parecchie etichette, ma oggettivamente sono un nuovo ingresso, ma non sono mica l'unico, e quindi credo che con grande coraggio la segretaria Lichlein stia provando con gli innesti nuovi a rimescolare anche ciò che c'era, no, del vecchio, per dirla con le tue parole, Partito Democratico. È chiaro che è una scommessa, una sfida, ma io penso che sia la sfida e la scommessa di tutti, nessuno escluso, perché se si assume il fatto che si deve tornare a vincere non tanto per occupare potere, ma perché altrimenti il tema è la russa, il tema è il no al salario minimo, il tema è il no alla conversione ecologica, insomma il tema è queste destre al governo. Io penso che sia opportuno e vantaggioso per tutti e tutte che questo partito si riconnetta con il proprio mondo, che poi diventa il proprio elettorato. Non abbiamo la bacchetta magica, ma credo che la segreteria di oggi racconti una storia nuova, una storia di una forza potenziale che prima d'ora almeno io non avevo intravisto. E mi pare dalle prime reazioni che sto affrontando sul mio telefonino, che dice vabbè, ma chi se ne frega del tuo telefonino, ma considerate che io sono stata rieletta in regione dai centri sociali, dai movimenti, cioè non ho un elettorato esattamente del Partito Democratico, poi un po' quel voto l'ho tagliato, qualcuno del PD mi ha votato, però io trovo soltanto persone che incitano questo cambiamento e spero che questo sia un buon inizio, ecco.
Grazie Marta. Marta Bonafoni, nuova coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. Ti salutano in tanti, ecco i messaggi qua, che
potrei
sentire la tua voce.
Io sono molto felice, fammi dire questa cosa, perché vedo che conta in un certo mondo di aver rilasciato la mia prima intervista, la mia radio, perché io tutte le mattine ascolto voi, imparo da voi ancora oggi, insomma sono molto molto felice di questa, che forse non è una coincidenza, insomma.
E noi,
però,
naturalmente
per me...
ne siamo contenti.
È il primo passo di questa storia.
Grazie Marta, a presto.
A presto.
Allora ti saluto sull'altra linea. Daniela Preziosi, collega de Il Domani. Buonasera Daniela.
Buonasera, se c'è ancora anche io saluto Marta, e voglio dire c'è anche Radio Popolare in qualche misura nella segreteria del Partito Democratico, che voglio dire, non è poco.
Assolutamente no. Senti, dammi la fotografia di questa segreteria dal tuo punto di vista.
Beh, diciamo che Lichlein l'ha fatta strana, ci sono Marta Bonafoni, che avete appena intervistato, è una recentissima iscritta al Partito Democratico e ha un posto chiave, perché sarà la coordinatrice, Igor Taruffi sarà il capo dell'organizzazione ed è un assessore dell'Emilia Romagna ed è un altro di Emilia Coraggiosa, ex SEL di Emilia Coraggiosa nell'ultimo periodo, ma un altro che si è iscritto da poco, insomma sono posti chiavi importanti. L'organizzazione, non per fare la partitista, ma sarà quella che dovrà avere a che vedere con, per esempio, i commissariamenti, i circoli che chiudono, quelli che riaprono, insomma è veramente un posto molto delicato, e si capisce che Lichlein ai posti delicatissimi ha voluto mettere persone non solo di sua fiducia assoluta, e questo è normale, lo fa ogni segretario, ma anche persone che abbiano un piglio nuovo, uno sguardo insomma un po' al di fuori delle liturgie, delle tradizioni del Partito Democratico e fuori dalle correnti che hanno, non che questa non sia un'area evidentemente, ma insomma fuori delle correnti che fin qui hanno gestito il partito. Io penso che sia una scommessa molto forte, speriamo che tutto vada bene, perché quello che diceva Bonafoni prima è importante, che questa segreteria, che è un'espressione abbastanza fedele del voto delle primarie, dopo aver consolidato, diciamo, la propria forza, deve aprirsi e deve, diciamo, raccogliere intorno a sé un nuovo consenso. Per il momento i sondaggi dicono bene al PD, però come sappiamo i sondaggi non sono importanti, sono importanti poi quando si va al voto e si vince. Per vincere alle future politiche la cosa cruciale sarà non solo consolidare il Partito Democratico, ma rifare in qualche modo un'alleanza, altrimenti quella destra, che è molto forte ancora nel paese e che è la metà del paese, la metà meno qualcosa, insomma continua a essere non scalfibile.
Senti, dove troverà i primi ostacoli, i primi problemi Ellie Schlein guardando questo elenco di nomi? Mi riferisco alla dialettica interna del partito.
Sì, ce ne sono due abbastanza in chiaro da subito. La minoranza riformista guidata da Bonaccini ha detto sì, è entrata, ma a 4 posti su 21 ci sono moltissimi malumori. Insomma, moltissimi malumori, ne riporto alcuni nel giornale di domani, sono divertenti, ma nascondono, sono battute spesso, ma nascondono insomma un disagio, e sì. Ricordiamo che quella minoranza là nel partito aveva vinto ai circoli.
Circolano battute tipo in segreteria va riconosciuto il coraggio anche alcuni iscritti al PD.
Quella. Sì, Guerini anche sempre in modo di battuta ha detto: per essere la segreteria di SEL vedo una interessante apertura ai riformisti, insomma, è una battuta, però insomma racconta questo. E poi c'è un altro fatto, forse un pochino più serio. E, non è entrata in segreteria Pina Picerno, di per sé il fatto potrebbe non essere importante, tranne che per Picerno ovviamente, ma non abbiamo capito bene, o forse lo abbiamo capito, questo fatto è successo perché c'è un presidente in Campania che è molto molto irritato con il commissariamento del Partito Democratico della Campania, con il commissariamento di Caserta e in generale con questa indicazione del no ai cacicchi che Elly Schlein ha fatto sin dalla sua assemblea nazionale, quella in cui è stata proclamata segretaria alla Nuvola qui a Roma, in cui di fatto quando parlava di cacicchi sostanzialmente
ce l'aveva con lui.
Quindi insomma si capisce che De Luca darà filo da torcere, si parla anche di una sua possibile autonomizzazione per le prossime regionali, voleva il terzo mandato, ha ancora il Consiglio regionale i numeri per farselo votare per legge regionale, quindi potrebbe questo essere un inciampo. Credo che questo malumore però a Elly Schlein porti solo bene, perché insomma De Luca per l'elettorato di Schlein è una specie di cattivo. Certo che bisogna capire se non c'è De Luca, se cosa resta in Campania dei consensi al Partito Democratico, perché comunque la politica si fa raccogliendo voti, raccogliendoli bene, ma raccogliendoli.
Poi c'è Cuperlo che si è lamentato perché è rimasto fuori.
È una
delle cose un po' divertenti di oggi.
Sì, anche Cuperlo è stato veramente molto severo, io troppo severo mi sembra, rispetto, forse voleva avere un rappresentante, ma insomma io non penso che sia, non so quanto durerà questo malumore sulla segreteria in sé, perché comunque le segreterie, ecco, forse questa è una segreteria particolarmente pettinata a sinistra, per cui forse ce la ricorderemo meglio, ci sono personaggi che probabilmente si guadagneranno una autorevolezza. Però in generale tu ti ricordi la segreteria di Letta? Ti ricordi la segreteria di Zingaretti?
Spero che non sia un'interrogazione, perché
no, era per dire no, che non ce le ricordiamo. Anche io l'altro giorno scrivendone ho dovuto vedere quello che avevo scritto negli anni precedenti, perché non è che proprio certi nomi fossero rimasti scolpiti nella mia memoria. In realtà poi autorevole è chi autorevole fa, al di là della cadrega da cui parla. Quelli bravi si faranno sentire, ci sono dei bravi, ci sono sicuramente delle scelte che poi dicono molto. Per esempio c'è Annalisa Corrado, che è una ingegnera ed è una ambientalista nota, è un ambientalista molto radicale.
Questo è un bel tema, sai, perché Annalisa Corrado sul termovalorizzatore di Roma entra in conflitto col sindaco di Roma del PD.
È appunto una scelta, tra l'altro si dice che Schlein abbia preferito lei a Muroni, perché Muroni troppo contrario al termovalorizzatore, ma sul mio giornale, per esempio su Domani, Annalisa Corrado si è espressa in maniera molto chiara contro quel termovalorizzatore, quindi sicuramente ci sono delle scelte che faranno discutere. Per esempio Alessandro Zan ha i diritti, che apprende il Dipartimento dei Diritti, oltre ad essere il padre della legge Zan, sfortunata perché bocciata dal Parlamento scorso, e anche il firmatario di una legge per i matrimoni egualitari. È d'accordo tutto il PD sui matrimoni egualitari? Credo di sì, però insomma sono tutte cose che andranno verificate passo dopo passo, e che potrebbero, diciamo, comunque sicuramente sono una novità. Io penso che questa è una segreteria che segnala perlomeno una coerenza tra quello che lei ha chiesto agli elettori delle primarie e quello che poi ha fatto nel suo esecutivo, di sua nomina, ecco, nel suo esecutivo. Sicuramente non è una gestione unitaria, è una gestione in cui la minoranza
è rappresentata,
è rappresentata, per ma finito... non è che è rappresentata 4 su 21.
Sì, che per come è finito il congresso tra gli iscritti è anche molto poco, in effetti. Grazie Daniela Preziosi per essere stata
grazie
con
a voi,
noi.
Buon lavoro.
Ciao Daniela Preziosi, collega de Il Domani. Dopo la pubblicità, di nuovo a Roma con Christian Raimo, il convegno organizzato da settori di Fratelli d'Italia sulla cultura della destra. Lui c'è stato, vediamo cosa ha visto.
Distant moon.
20 e 37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, quel che resta del giorno, rieccoci dopo la pausa delle 8:30. No, non ci andiamo a vedere che cosa è successo al convegno organizzato da Fratelli d'Italia sulla cultura della destra, questo nuovo tentativo di organizzare una, addirittura, pensate un po', egemonia culturale di destra. C'è stato pure San Giuliano a quel convegno oggi a Roma, il ministro della cultura, ma il nostro ospite che l'aveva visto non ce la fa a fare il collegamento con noi, allora saltiamo direttamente all'altro argomento che in effetti è un po' più serio, diciamo così, è perché è più grave, riguarda la vita vera. Il Parlamento europeo, o meglio non il Parlamento europeo, i paesi dell'Unione Europea, 15 paesi dell'Unione Europea hanno fatto un ricorso contro la legge in ungherese che pone dei limiti molto grossi alla libertà di espressione, in particolare per quanto riguarda le tematiche LGBTQ+, si è espressa contro questa legge anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, una legge che vieta di mostrare qualsiasi contenuto che rimandi all'omosessualità ai minori. E indovinate un po', ve lo dicevo anche in apertura di trasmissione, chi invece sta con Orbán? Ovviamente il nostro paese. Al telefono con noi c'è Yuri Guaiana. Buonasera Yuri.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Associazione All Out. Tutto sommato non dovremmo sorprenderci del fatto che il governo Meloni sta con Orbán, no?
Ma no, viste le ultime come dire, iniziative del governo, che si è schierata contro la Commissione Europea per quanto riguarda la possibilità di garantire la libertà di circolazione, che è un principio ed è un diritto fondante nell'Unione Europea, dicevo, contro la libertà di circolazione delle famiglie arcobaleno, e soprattutto con l'iniziativa tutta italiana di cercare di vietare la trascrizione e la formazione degli atti di nascita dei bambini delle coppie dello stesso sesso. Beh, diciamo che quest'ultima dichiarazione, diciamo quest'ultima manifestazione del posizionamento italiano al di fuori del consenso europeo, quantomeno dei membri fondatori dell'Europa, non stupisce, però rammarica molto, perché è una svolta U rispetto alla posizione italiana fino a questo governo. L'Italia, appunto, membro fondatore dell'Unione Europea, che ha in qualche modo, come dire, contribuito a stendere e a mettere nero su bianco quali sono i diritti fondamentali, i valori fondamentali che ci tengono insieme, oggi decide di come dire, fare una cosa piuttosto contraddittoria rispetto allo stesso posizionamento del governo, perché sostanzialmente non sostenendo presa di posizione della Commissione Europea contro questa legge di Orban, che è passata addirittura nel giugno del 2021, l'Italia sostanzialmente si schiera dalla parte di una legge che ricorda la legge di Putin contro la cosiddetta propaganda omosessuale.
Sì, è molto
quindi
simile,
il governo. Prego.
No, diceva, è molto simile alla legge russa, poi naturalmente c'è il tema delle sanzioni che in Russia sono draconiane, violentissime, però l'impianto è quello lì.
Esattamente, esattamente. Il diciamo, l'imprinting è quello, ed è un imprinting che si sta diffondendo purtroppo, ma diciamo che un governo che come dire, da una parte si propone come sostenitore dei valori europei a sostegno dell'Ucraina contro l'invasione russa, dall'altra parte però quando si tratta, guarda caso, dei diritti della minoranza LGBT, ma dei diritti delle minoranze, dice vabbè, però effettivamente questa cosa non vale la pena schierarsi contro, no? Può anche andare. Quindi c'è una contraddizione anche rispetto alla loro stessa narrazione, se vogliamo. Ma il punto fondamentale è che purtroppo l'Italia esce lista dei paesi fondatori dell'Unione Europea, i membri fondatori dell'Unione Europea, cioè Germania, Francia e i paesi del Benelux, e si schiera con paesi come appunto Polonia, Ungheria, che stanno piano piano erodendo i valori fondamentali dell'Unione Europea, non solo per quanto riguarda i diritti LGBT. Qui questa legge in particolare va a toccare un diritto fondamentale come la libertà di espressione di tutte e di tutti, perché non è che sono colpite solo le persone LGBT, sono colpiti gli artisti, le persone che vogliono creare dei contenuti che possano in qualche modo trattare di diritti LGBT e che non possono venire trasmessi in TV prima di una certa ora. Quindi è una questione che riguarda tutte e tutti noi cittadini e cittadine dell'Unione Europea.
Iuri Guaiana, ma questo appoggio italiano alla legge ungherese in controtendenza rispetto a tutti i principali paesi dell'Unione Europea prefigura il rischio che si possa proporre anche da noi una legge del genere? Perché sarebbe veramente una cosa clamorosa, l'Italia è l'Italia, insomma, con tutto il rispetto per Budapest.
Allora, intanto quello che l'Italia ha fatto è di non aver presentato delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro questa legge, no? Quindi c'era questa possibilità, si sono impegnati a presentare questo amicus curiae in linguaggio tecnico, queste osservazioni scritte, paesi appunto come la Germania, la Francia, la Spagna, la Danimarca, insomma grandi paesi europei, e l'Italia invece insieme a Polonia, Romania, Bulgaria ed altri non lo ha fatto. E che quello che si può prefigurare in Italia non lo sappiamo, certo è che abbiamo già visto associazioni come Pro Vita fare campagne perché in Rai non si faccia quella che loro definiscono propaganda gender, quindi non si parli sostanzialmente di determinati, o non si invitino determinati ospiti che possono essere membri della comunità LGBT.
Ricordiamo anche il clamoroso attacco a Peppa Pig, adesso per buttarlo un pochettino in rete.
Esattamente, quindi diciamo che nel retroterra associativo e culturale di una determinata area culturale appunto italiana ci sono questi finti che nel caso italiano si riferiscono alla televisione pubblica, però ecco, diciamo che non preoccupa molto questa assenza italiana nella lista dei 15 paesi che si sono schierati, ricordiamoci, insieme al Parlamento europeo per presentare delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia in un caso iniziato dalla Commissione europea. Cioè stiamo parlando non di bazzecole, cioè la Commissione europea, 15 paesi, quindi la maggioranza dei paesi dell'Unione europea che dicono a Orban questa cosa è inaccettabile in Europa perché va contro i valori comuni, va contro i diritti fondamentali come la libertà d'espressione e con i diritti delle persone LGBT, e poi c'è una minoranza di paesi che invece ritiene che non sia degna di attenzione questa iniziativa.
Senti, Giulio Guaiana, a proposito di Corte di Giustizia UE, oggi il suo presidente in un'intervista a un quotidiano italiano dice che l'Unione tutela i diritti dei figli della coppia gay, gli stati membri si devono adeguare, ce l'ha con noi. Ma questo secondo te è un margine per fare una battaglia anche di tipo legale?
Ma sicuramente la Corte di Giustizia Europea c'è già una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice che i figli delle coppie dello stesso sesso, a prescindere che siano figli di due mamme o di due papà, devono essere riconosciuti. Quindi, come dire, c'è già una sentenza della Corte di Giustizia Europea che invece il governo italiano ignora bellamente e addirittura va a cercare di limitare il riconoscimento dei figli di due mamme, cosa che per la stessa giurisprudenza italiana è una cosa che va assolutamente fatto. C'è una grande confusione, no, su dei vari piani, su quello retorico, quello invece degli atti amministrativi, che non fa altro che alimentare come dire, una omofobia di Stato e un attacco a non le persone LGBT, ma un attacco ai bambini. Anche qui c'è una contraddizione insita nel governo, che si dipinge come il promotore, quello che come dire, vuole tutelare i bambini, e poi per giustificare la propria ideologia omofoba va a ledere l'interesse primario del bambino di avere i propri genitori.
Grazie,
che
Yuri Guaiana.
Siano responsabili del loro benessere.
Grazie Yuri Guaiana, associazione All Out, per essere stato con noi, quindi sui rischi che corriamo anche nel nostro paese dal punto di vista dei diritti, dopo che è chiaro da che parte sta il nostro governo. Velocemente con Francesco Olivo, collega della Stampa, che ci dà qualche minuto mentre il suo quotidiano sta chiudendo. Ciao Francesco.
Ciao, buonasera.
Tu hai seguito e stai seguendo in questi giorni la vicenda di Forza Italia, che noi teniamo in pagina tutte le sere, visto che Berlusconi sta in ospedale. Ovviamente lunga vita a Berlusconi, però c'è il tema dell'eredità politica. E oggi si sono molto arrabbiati per una battuta di Calenda che ha detto è finita la Seconda Repubblica. Forse nascondevano la paura che siano loro a finire la loro carriera politica?
Ma la carriera politica dei singoli dirigenti vedremo, sicuramente quella della creatura nata da Berlusconi, così ideata e guidata sempre e solo da Berlusconi, è a rischio, questo è evidente, ma proprio per la natura stessa di questo partito, di questa sorta di partito, che non solo diciamo non ha mai previsto un successore di Berlusconi, ma di fatto non ha previsto delle regole e dei meccanismi come dire, statutari o di regole che possano così gestire una successione, no? Una fase 2. Questa è evidentemente come dire, antipatico analizzarlo adesso in queste, con le condizioni di Berlusconi così critiche, ma direi che è urgente, anche come anche se, come speriamo tutti, Berlusconi uscirà e tornerà a casa presto, ma in ogni caso sicuramente bisogna fare i conti con un leader che non può più essere tale, insomma, anche se da Arcore magari qualcosa riuscirà a guidare, ma non più come prima. E quindi direi che questo è il grande tema, cioè come fa un partito dove che è sempre stato guidato dalla parola di Berlusconi, di fatto negli ultimi anni trasmessa attraverso alcuni così diciamo no, fedelissimi che così imponevano la linea direttamente da Arcore a Roma, e adesso come si fa che con un Berlusconi necessariamente debilitato fisicamente? E quindi questo è un po' il tema.
Senti,
quello che oggi abbiamo scritto, sì, che non ci sono gli strumenti per così per immaginarsi una successione.
Faccio anche a te la domanda che ho fatto agli altri interlocutori le sere scorse. Questa situazione può creare dei problemi al governo Meloni, intendo dire?
Ma io penso che potenzialmente di sì, ed è quello che temono anche in Fratelli d'Italia, perché diciamo l'ultima svolta che ha avuto Forza Italia proprio poche settimane fa è stata nella linea, diciamo così, di sostegno più forte al governo rispetto ai primi mesi, no, dove appunto il governo, no, che nasceva ricordiamo da quei contrasti tra Meloni e Berlusconi proprio nella formazione della squadra, eccetera, l'ingresso della Ronzulli che Meloni ha negato, eccetera. Quindi, e questa cosa era stata un po' sistemata in qualche maniera, era passata la linea di Antonio Tajani di una vicinanza maggiore al governo. Adesso se diciamo la cosa che più può preoccupare Meloni, direi, è una fase di instabilità interna di Forza Italia che evidentemente potrebbe avere delle conseguenze così diciamo impreviste rispetto a un governo che tutto sommato adesso va avanti unito.
Grazie Francesco Livo, quotidiano La Stampa, buona chiusura di quotidiano.
Grazie, ciao.
Quello che non resta del giorno di Alessandro Giglioli.
Buonasera, buonasera cari ascoltatori e care ascoltatrici. Doveva morire la regina Elisabetta perché il tabù iniziasse a cadere, o almeno a scricchiolare. Sì, perché quello che sta succedendo in queste settimane nel Regno Unito è un sommovimento potenzialmente epocale, anche se può produrre poi risultati politici solo in tempi lunghi. Per la prima volta la monarchia, la secolare monarchia inglese, viene messa veramente in dubbio, viene messa sul banco degli imputati, viene criticata e attaccata da più parti. E la principale di queste parti è uno dei più prestigiosi quotidiani inglesi, il Guardian, che ogni giorno snocciola nuovi dati e nuove notizie riservate sugli Windsor in un corposo dossier sui suoi costi e sui suoi soldi. Ultimo caso, quello di 34 pregiati cavalli da corsa che la regina aveva ricevuto in regalo dall'emiro di Dubai e che poi Buckingham Palace si sarebbe rivenduti facendoci 2 milioni di sterline. Il regalo lei lo ha ricevuto come capo di Stato, ma i soldi sono finiti sul suo conto privato. Più in generale però viene messo in discussione tutto il costo della monarchia, quello che devono pagare i contribuenti con dozzine e dozzine di zii, zie e rampolli più o meno imparentati col re che vivono nell'agio e a UFO solo perché appartengono a questo clan. Viene poi messa in discussione anche la storia della corona e il modo in cui ha costruito il suo patrimonio, a partire dagli inestimabili tesori saccheggiati nelle colonie, soprattutto in India, ma non soltanto. Le polemiche sono montate al punto da costringere Camilla, la nuova regina, a rinunciare a indossare per la cerimonia di incoronazione il leggendario diamante Koh-i-Noor, rubato un secolo e mezzo fa dagli inglesi al regno del Punjab. Ieri intanto Re Carlo III ha provato a correre ai ripari su un altro fronte che si è appena aperto, quello delle responsabilità storiche dei suoi avi e della sua dinastia nella tratta degli schiavi. Lo ha fatto dichiarandosi disponibile a collaborare a un'inchiesta storica che sulla questione è stata appena aperta dall'Università di Manchester. Tra un paio d'anni dovrebbe dare una risposta definitiva. Tra meno di un mese, invece, il 6 maggio, ci sarà appunto la cerimonia di incoronazione e anche il costo di questa celebrazione è finito al centro della discussione pubblica. Il nuovo sovrano pare che cercherà di mostrare sobrietà, almeno questo si dice. Solo 15 reali si affacceranno al balcone di Buckingham Palace per non dare l'idea di un clan parassitario troppo numeroso. Difficile che questo basti a fermare un'ondata di critiche che è ancora minoritaria, si intende, ma che inizia a farsi sentire senza paura, come quel centinaio di manifestanti che ieri a York hanno accolto Re Carlo con canti e slogan contro la monarchia e con decine di cartelli gialli con la scritta "Not my king", non è il mio re, una frase che non era mai stata usata contro Elisabetta e che rischia invece di perseguitare Carlo per tutto il suo regno.
Anche 56 minuti è tutto per questa puntata di Quel che resta del giorno. Luigi Ambrosio vi saluta, vi augura buona serata naturalmente, buon fine settimana, il fine settimana di Pasqua e Pasquetta. A proposito, Quel che resta del giorno torna naturalmente martedì prossimo. Voi ora rimanete in ascolto dei programmi di Radio Popolare, Popolare Network, se volete naturalmente. Ciao a tutti e a tutti.